sabato 2 febbraio 2019, Red Vibes, Tropico del Cancro. Numero 16 della 12ª stagione per la trasmissione storica Roots e Dub, oggi su Radio Sonar. Ben trovato Mr. Green ai microfoni accanto a me.
Ben ritrovati a tutti e tutti, ben ritrovato anche al nostro chef musicale di Generator.
Ma che bello rivedervi tutti e due insieme qua davanti a me. Un ben ritrovato a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar e un ben ritrovato anche
al nostro graditissimo ospite. Abbiamo invitato quest'oggi per... l'abbiamo già spoilerato la scorsa volta, certo. Quindi lo sapete, siamo in attesa tra l'altro del secondo nostro ospite, ma intanto vi presentiamo direttamente dagli studi della RAI il colonnello Roberto Ingrosso.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Roberto, benvenuto. No,
Roberto
a Red Vibes.
È un meteorologo professionista ed è stato anche ricercatore sui cambiamenti climatici appunto all'Università di Lecce. L'abbiamo invitato appunto per fare una puntata che parlasse, o quantomeno che cercasse un attimino di sfatare quelli che sono i cliché, i luoghi comuni sul cambiamento climatico. A proposito del discorso iniziato la scorsa volta sulle notizie spazzature, sull'informazione deviata che subiamo, oggi volevamo mettere un attimino un paio di puntini sulle i riguardo al cambiamento climatico.
E Roberto si tratterrà con noi tutta la puntata, quindi avremo modo, diciamo così, di, come dire, anche di interloquire, di interagire con lui. Potevamo chiamare la puntata "Che tempo che fa", ma non ci piace copiare, diciamo, trasmissioni più fortunate. Abbiamo scelto un titolo anche abbastanza pesante, se ci pensate, Tropico del Cancro, un po' per sfottere, diciamo così, quest'idea, no, del Salento Giamaica d'Italia, no, come di un luogo tropicale. Invece, parlando dei problemi gravi che affliggono questa terra, avremo modo sia con Alberto sia con il prossimo ospite, che per adesso non svegliamo, anche se l'abbiamo detto nella scorsa puntata.
Chi ci ha ascoltato lo sa.
Sa, sa, e approfondiremo. Nel frattempo possiamo dire ai nostri amici ascoltatori che abbiamo iniziato questa puntata con una, come dire, con una, in maniera leggera, come stiamo facendo di solito ultimamente, non delle, come dire, con dei pezzi molto easy,
molto foundation, molto mattinieri, perché ricordiamo che noi veniamo subito dopo le mitiche Ital Vibes Top 10 History di Fabrizio Laganà nel sabato mattina, no, di Radio Sonar, nel sabato reggae di Radio Sonar, e poi dopo di noi va in onda Radio Mucambo, una bellissima trasmissione reggae afrobeat, e poi il classico Jamaican Vintageria a cura di Mario Dredd e Makeleci, che salutiamo.
E in questo mood di, del pomeriggio radiofonico di Radio Sonar, noi abbiamo iniziato questa trasmissione con Tommy McCook and the Prophets, Sensi Mina, che viene da una compilation dal titolo Beware Dub, Yabiu and the Prophets, uscita nel 2016 per la Pressure Sound.
Di Generator, ma tu lo senti questo tono un po' abbacchiato di Faugno? Come mai, secondo
te?
Non ci provare, dai. Forza,
saluto Sgab, saluto Sgab.
Salutiamo il nostro amico, salutiamo Fiorentino Sgab, che se sicuramente sta passando.
Se dovessi
fine
sentire
settimana
dei mali strani, non si deve preoccupare di nulla. Non c'è niente di riferimento, non c'è nessuno di riferimento, diciamo così, con il nostro
gli
stato d'animo.
Gli fischieranno le orecchie.
Sì, se fosse solo le orecchie, ma io parlo di questioni intestinali. Attenzione.
No, per favore.
Un saluto a Sgab.
Per favore. Vi diremo che non metteremo on air il primo singolo di Alto Nelly, che guarda caso si intitolava Muriel, diciamolo, va detto, qui lo chef allarga le braccia, ma invece proseguiamo con la nostra scaletta con un brano proveniente dall'EP South of the River Clyde, 5 tracce uscite a settembre 2018 per la Dubophonic, una label cipriota, che trovate in free download sul sito dubophonic.com. loro sono i Dub Vigians, Southside Dub Skanking. And this is R&D Vibes, ogni sabato mezzogiorno e mezzo su radiosonar.net. Thank you.
Riots.
Ci siamo, eh? Io stavo cercando di ricordare di chi fosse l'originale Rat-A-Cat Battle. Mi viene Lion Youth? Lion Youth. Ok, ok, ok. Bellissima questa versione remix che trovate sull'EP Creation dei Dub Riot, una crew greca, quindi da Cipro ci siamo spostati in Grecia, non troppo lontani. È una crew nata nel 2008, quindi quest'anno diciamo festeggia gli 11 anni e anche loro mettono in free download sul loro sito, sempre della Dubophonic, questa bellissima versione di Rat-A-Cat Battle che si intitola Dub Riots. Allora, siamo qui,
c'è tutto l'EP dei Dub Riots, quindi diciamo ai nostri amici, a quelli che ci seguono, che sono molto attenti proprio a queste notizie un po' più biografiche, in modo da recuperare i brani che ovviamente nelle nostre scalette proponiamo. Allora,
benissimo, mi ha fatto bene a ricordarlo, e adesso cominciamo la nostra chiacchierata insieme al colonnello Roberto Ingrosso. Oggi ti chiamerò per tutta la puntata colonnello. Sei contento?
Venire contentissimo.
Di cosa ti stai occupando in questo momento con le tue ricerche sul clima e...
In questo momento, diciamo, sto un po' facendo un po' di ricerca sui tornado, in particolare tornado in Italia, per capire un pochino le dinamiche. Diciamo, sono dei fenomeni estremi ancora un po' poco conosciuti per quanto riguarda a livello europeo, ma soprattutto italiano. Invece vengono studiati già da tanti anni negli Stati Uniti.
L'Italia, quindi, è soggetta.
Sì, 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 l'Italia è uno dei paesi più soggetti ai tornado in Europa. Particolare, tra l'altro c'è il Salento, ma anche le zone del nord-est, la zona tirrenica sono quelle, diciamo, più colpite. E niente, la ricerca sta cercando un attimo di studiare i tornado italiani, ma in particolare quelli che poi sono i fattori che determinano questi tornado, per cercare di avere delle informazioni riguardo delle possibili previsioni di tornado, che sono attualmente quasi impossibili, comunque è molto difficile fare delle previsioni.
Quindi mi stai dicendo che quella roba che è successa dalle parti di Tricase non si poteva evitare?
Diciamo che evitare sicuro no. Per quanto riguarda prevedere il tornado, è difficile. Quello che si cerca di fare è di capire l'ambiente che può essere favorevole per la formazione di tornado e quindi concentrarsi su quello. Ci sono delle condizioni particolari che possono favorire la formazione dei tornado, ci sono in particolare dei parametri legati al vento, all'energia. Ecco, io sto studiando questi parametri perché meglio comprendiamo come questi parametri entrano nella formazione del tornado, più facile sarà poi eventualmente prevedere e anche cercare di capire se questi fenomeni estremi aumenteranno in futuro a causa del cambiamento climatico.
Infatti, chiederti, forse è una domanda stupida, ma questo, diciamo, aumento dei tornado, questa percezione, a meno che abbiamo noi, no, dell'aumento di questi fenomeni, è legata in qualche modo al cambiamento climatico o siamo sempre stati una zona soggetta a questi fenomeni?
Per quanto riguarda lo specifico dei tornado, noi non possiamo dire che c'è un aumento di questi tornado, perché in realtà sono proprio le informazioni che ci mancano nel recente passato. Una delle cose positive di internet è che ci permette di osservare fenomeni così a piccola scala e quindi di avere delle informazioni, dei database molto aggiornati, ma in passato così non era, quindi noi non possiamo sapere se questi fenomeni stanno aumentando perché non abbiamo delle informazioni adeguate nel passato. Sui tornado, tra l'altro, essendo dei fenomeni molto complessi, non sappiamo nemmeno se, al contrario di altri fenomeni estremi, se aumenteranno in futuro con il riscaldamento globale, perché, torno al discorso di prima, alcuni di questi parametri tenderanno a essere ad avere dei valori più ad aumentare o dei valori maggiori con il riscaldamento globale, ma altri tenderanno a diminuire. Quindi l'informazione è già contraddittoria per gli scienziati, quindi è difficile capire se effettivamente questi fenomeni aumenteranno, né possiamo dire se sono aumentati. E proprio per questo c'è ancora tanto da ricercare. Non
e lo state studiando apposta, infatti, stavo per dire questo. Hai detto anche due paroline magiche: riscaldamento globale. E a questo punto io ti chiederei di dirmi così, proprio tranchant, un cliché che sul clima e sul riscaldamento globale che viene propagandato dai mass media, che oggi invece qui abbiamo la possibilità di confutare. Dimmelo e poi ne parliamo più approfonditamente dopo il prossimo pezzo.
Sì, ce ne sono diversi, ma probabilmente quello che io leggo di più, leggo più spesso, anche da parte di alcuni scienziati, che però non sono esperti poi di clima, ma nonostante tutto decidono di dare la loro opinione.
Hanno fiato alla bocca
e
alla tastiera.
È un'argomentazione tanto semplice quanto davvero illogica, nel senso che...
Aspetta, prima dimmi il cliché, non spoilerare. Qual è il cliché che viene propagandato dai mass media in questo caso?
Il cliché è il cambiamento climatico c'è sempre stato.
Ah, ecco, quindi perché c'erano le ere glaciali, le ere... Esatto. Okay. Non tutti sanno che il colonnello Roberto Ingrosso è anche un grandissimo appassionato di reggae, nonché collezionista di vinili reggae, certo. Giusto?
Eh beh sì, quando...
Attenzione!
E se no per quale motivo stavo qua, voglio dire, sì, ok, no, va bene, a ricerca.
Fino a ora abbiamo invitato soltanto ospiti che erano fuori, no, dal mondo del reggae, invece oggi che sembrava a tutti gli effetti avessimo chiamato una persona, no, extra reggae, invece no, perché Roberto è un grande appassionato di reggae, tant'è che ci ha portato un paio di pezzi veramente da intenditori, e uno ce lo andiamo ad ascoltare adesso. Ce lo presenti e ci spieghi anche perché hai scelto questo pezzo, Roberto?
Beh, il pezzo è Fu Manchu di Desmond Dekker, che è un cantante che chiaramente adoro, ma chiunque ascolta rocksteady, reggae, non può non adorare Desmond Dekker, perché ha una voce, un sound, una voce davvero fantastica, pulita, unica, sì, dolce, incredibile. E ho scelto questa rispetto ad altre, perché soprattutto ho scelto queste canzoni perché sono quelle che non solo mi sono piaciute, non solo ho ascoltato decine se non centinaia di volte, ma anche sono canzoni che mi hanno dato un po' di curiosità nel ricercare poi il significato della canzone o comunque quello che c'era poi tutto dietro il movimento. E Fu Manchu, io non sapevo cosa fosse sto Fu Manchu, e quindi sono andato un po' a ricercare quello che era la figura.
Scusa, a questo punto?
È una figura, credo legata a un romanzo, se ricordo bene, sì, di un romanziere inglese, esatto, dell'inizio del Novecento. È una figura del male, una figura malefica dell'Asia, che quindi vuole combattere questa civiltà occidentale, e tra l'altro servendosi di agenti che non usano armi classiche, convenzionali, ma usano serpenti, ragni.
È un personaggio di fantasia, ma in realtà negli anni 60, quando diciamo si sviluppa, quando cresce, diciamo così, no? C'è questa vulgata della figura di Fu Manchu, ed è il periodo di pubblicazione, diciamo, di attività di Desmond Dekker. Fu Manchu era il volto del male, diciamo, il male, era il cattivo, il malvagio, per antonomasia all'epoca, per cui sostanzialmente lui lo usa come metafora per dire, diciamo così, per indicare le forze del male. Certo. E tutto quello che dice la canzone è molto bello rispetto, diciamo così, alle ipocrisie anche un po' borghesi, no? Che lui critica nel pezzo, sono dietro queste ipocrisie si nasconde, dice lui, il volto di Fu Manchu. Andiamocelo a sentire, Desmond Dekker and the Aces, Fu Manchu. Harmony Vibes. Radiosonar.net. Roots and the Vibration.
No sense at all to say where we used to work. It make no sense at all to say how much you used to earn. It make no sense at all to say what you used to do.
Mitz Official Staff, questa è veramente una brand new, anzi un'estrema preview per gli ascoltatori di Radio Sonar, perché stiamo presentando un album che uscirà a metà marzo del 2019, previsto in CD, LP e in release digitale, un totale di 11 tracce, di cui 9 canzoni e 2 dubs. Una di questi dubs li stiamo ascoltando in questo momento, ed è il dub che si riferisce alla title track dell'album, Resilience, di Yoa Mitz Official Staff.
È un titolo, diciamo un concetto che ben si sposa all'argomento che stiamo trattando oggi, insieme a Roberto Ingrosso e insieme all'altro ospite che ci ha raggiunto da pochissimo, direttamente da Presicce, con la sua auto, panino e birra alla mano. Stefano Martella ritorna negli studi di Red Vibes. Benvenuto.
Bentrovato, anzi.
Grazie ragazzi, grazie di nuovo per l'accoglienza. L'ospitalità.
Eravamo rimasti. I nostri ascoltatori se lo ricordano, Stefano, lo abbiamo intervistato lo scorso anno.
La penultima puntata.
Esattamente. Presentando il suo bellissimo libro I segreti della lupa. Per cui...
E ci eravamo ripromessi di invitarlo per parlare anche del documentario che ha fatto in collaborazione con il regista Corrado Punzi, prodotto da Davide Barletti. Insomma, ha ricevuto diversi premi. Il documentario si intitola Vento di Soave e parla appunto di inquinamento, di veleni rispetto al territorio salentino, in particolare quello di Brindisi. Abbiamo ritardato un po' questa ospitata, tant'è che lui è passato avanti e nel frattempo ha scritto un altro libro che, quindi, che si chiama Ariston, se non erro, e che parla di, diccelo ovviamente in 20 secondi,
la storia del primo cinema contemporaneo di Lecce. Ecco. Cioè la storia del cinema teatro che un po' cambiò e rivoluzionò i costumi e la cultura, insomma, cittadina.
Ergo lo dobbiamo reinvitare per parlare anche del prossimo libro. Nel frattempo lui avrà fatto tipo un altro documentario. Non riusciamo a starti appresso.
Non li stiamo dietro.
Caro Stefano, nel frattempo noi avevamo introdotto insieme a Roberto l'argomento del riscaldamento globale, del cambiamento climatico, che secondo i mass media, diciamo generalisti, chiamiamoli così, non esiste. O meglio, c'è sempre stato. È un cliché che adesso Roberto ci aiuterà a confutare, vero?
Sì, diciamo, è un argomento... ho pensato a questa argomentazione perché davvero viene utilizzata tantissimo dalle persone comuni, alcuni scienziati, come detto, non esperti, e in certi casi anche da alcuni mass media. Ce ne sono di certi abbastanza imbarazzanti, soprattutto nei giornali.
Sì, ma il concetto di imbarazzo ormai è stato superato e travalicato, insomma, basta...
Sì.
Okay.
Scientificamente imbarazzanti, allora specifichiamo meglio. No, il... Sostanzialmente è un'argomentazione un po' assurda, perché il fatto che vi siano stati in passato dei cambiamenti climatici non implica che l'uomo non ne possa determinarne di nuovi. È molto semplice il discorso. Il problema qual è? È che questo cambiamento climatico che noi stiamo determinando, questo lo sappiamo ormai perché abbiamo delle evidenze nette, evidenze ovviamente scientifiche, sta avvenendo a ritmi molto elevati, molto più elevati di quelli avvenuti nel passato, probabilmente dall'estinzione dei dinosauri. Quindi parliamo di 65 milioni di anni fa, forse c'è stato un altro evento che ha avuto velocità simili di cambiamento del clima, e non a caso è stato associato poi a un'estinzione di massa, in particolare degli organismi marini. E quindi non ha alcun senso usare questa argomentazione per dire che allora l'uomo non può determinare dei nuovi cambiamenti. È un po' come dire che, non lo so, la morte c'è sempre stata, quindi un assassino, certo, con una pistola non può ammazzare. Non ha un senso, cioè nessun giudice ti darebbe ragione, non su un'argomentazione del genere. È la stessa cosa che per il cambiamento climatico.
Quindi ci stai dicendo che un cambiamento climatico così rapido non avveniva dai tempi dell'estinzione dei dinosauri?
No, probabilmente quantomeno dai tempi dell'estinzione dei dinosauri. Purtroppo, chiaramente, andando molto indietro nel tempo, le informazioni sono meno certe,
chiaro.
Però non è un caso che 65 milioni di anni fa vi sia stata un'estinzione di massa, l'ultima,
lo
la quinta estinzione.
Lo quantifichiamo questo cambiamento climatico? C'è un modo per quantificarlo? Si giusto per toccarlo un attimo più con mano per noi profani?
Allora, finora le temperature globali sono aumentate di circa un grado dal periodo preindustriale. Un grado potrebbe sembrare poco, ma noi qui stiamo parlando di temperature medie, quindi mediate sul pianeta. Un grado è tantissimo, perché vi siano cambiamenti di questo tipo sul pianeta, il pianeta necessita di centinaia, se non migliaia di anni. Basti pensare che il passaggio dall'era glaciale, da un periodo glaciale a quello attuale interglaciale, porta a un aumento di temperature di 3-4 gradi, quindi un grado è già tantissimo, ma il problema è chiaramente sono le proiezioni al futuro, che parlano di almeno 3-4 gradi per la fine del secolo, se continuiamo a emettere gas serra così come stiamo facendo adesso. Quindi sostanzialmente nel giro di pochi decenni noi abbiamo un cambiamento che è identico in proporzione a quello tra il passaggio tra un'età glaciale e un periodo interglaciale, che ha richiesto migliaia di anni.
Esatto, un'altra delle obiezioni è quella che invece spesso magari si rimprovera all'uso di alcuni modelli matematici, no? Per cui si dice ci sono dei modelli matematici che in realtà peggiorano un po' questo quadro che stai sostanzialmente, diciamo, prospettando. Sì. Per cui qualcuno dice magari se si usano modelli matematici diversi la proiezione può essere meno grave di quella che magari diciamo, chi denuncia in questo momento, chi crea l'allarme sta facendo.
Certo, ma in realtà chiaramente non ci si affida mai al singolo modello, sono decine di modelli di decine di gruppi di ricerca, e quello che si fa è sostanzialmente fare un po' una sintesi, quasi una media tra i modelli, per capire più o meno qual è l'informazione più sicura o comunque riguardo il riscaldamento.
Ma noi ovviamente abbiamo un fake leaders che è come Trump, che ci dice l'altro ieri: beh ragazzi, però nel Midwest c'è meno 60 in questo momento, a me mi serve il riscaldamento globale, perché lui basta che guarda un giorno, esatto, un momento, un luogo, che ha visto il futuro, esatto, per tutta l'umanità. Mentre invece ci stanno diciamo decine e decine di modelli con decine e decine di migliaia di dati che invece non contano nulla.
L'aspetto positivo di queste dichiarazioni di Trump è che mi dà sempre, quando io vado a fare un po' di presentazioni anche nelle scuole per parlare, fare un po' di divulgazione sul problema, mi dà degli spunti facili, di esempi facili per far capire poi ai ragazzi la stupidità di queste argomentazioni, proprio perché dire che fa freddo a New York o a Chicago, allora il riscaldamento globale non esiste, è proprio la classica confusione davvero di livello, di bassissimo livello, tra non solo tra meteorologia e climatologia, che sono due cose diverse, perché la meteorologia è il tempo che noi siamo abituati, certo, a controllare se dobbiamo portare gara, l'ombrello, esatto, metterci una maglietta a maniche corte o il giubbotto.
Ed era quello che ti volevo chiedere, fare chiarezza, esatto, sui termini, no? Clima, temperatura.
Il clima invece è il tempo su 30 anni, il clima è quello che ci permette di dire che effettivamente se noi passiamo un'estate in Salento rispetto che in Inghilterra, in Germania, abbiamo più probabilità di andare a mare e farci il bagno.
E questo è quello che i nostri, insomma, leader confondono, e che ci, diciamo...
a meno che non sei un finlandese, per cui te lo fai pure...
Abbiamo tentato l'aggancio al prossimo pezzo.
C'è l'aggancio.
Official staff, ci stiamo provando, perché il pezzo è sempre in pre-release, si intitola Fake Leaders su R&D Vibes. Fake Leaders. Each and every Saturday on RadioSonar.net.
Tell me why this world is dropping down. Whereas we got everything to do. The people that will burn us must be clowns. They are really spitting in the soup. Try to walk, pain and suffering.
dire, caro il mio Mr. Green, che i pezzi che ha scelto Degenerator da questo album Resilience sono tutti quanti esattamente, come dire, precisi, esatto, per il tema che abbiamo scelto. Per cui dopo Resilience abbiamo ascoltato Fake Leaders, come presentato, poi questa bellissima Pain and Suffering con il relativo dub, sempre da questo album in estrema pre-release, eh?
Ah, vengo dalla Francia, infatti la voce sua mi ricorda un po' i Footsteps, un duo francese di una decina di anni fa, con quelle vocettine, insomma qualcosa magari gliel'ha presa da quei due.
E appunto, come testimoniavano i titoli di questi brani che ci siamo andati ad ascoltare, laddove ci sono delle decisioni sballate prese dai Fake Leaders, lì poi ci sono delle conseguenze di dolore e sofferenza per la popolazione, che è un po' uno dei temi attorno al quale ruota il documentario
Vento di Soave,
ideato da Stefano Martelli, il nostro ospite, Vento di Soave, che ha voluto, insomma, che è andato nelle terre di Brindisi, nel nord Salento, per testimoniare diciamo qual è la situazione in questo momento, insomma fino a qualche mese fa, di quei territori che ormai da decenni sono martoriati da polvere sottili, da inquinamento e da tutta una serie di vessazioni causate appunto da questa fortissima industrializzazione che colpisce appunto quel territorio, insieme a quello di Taranto, ovviamente, di cui abbiamo parlato tante volte qui ad R&D Vibes. Ti chiedo subito, Stefano, dopo aver fatto questo documentario, no, che quadro è venuto fuori? Qual è la riflessione, diciamo, principale che vi ha fatto scaturire fare questo documentario? E poi ci racconti anche l'iter, come l'avete fatto, dove l'avete portato.
Allora, la questione che ci ha spinto ad affrontare Brindisi, perché insomma Brindisi è un piccolo laboratorio per andare ad osservare come la grande industria, soprattutto ai combustibili fossili, possa danneggiare un territorio prima floridissimo e possa danneggiare economie, possa danneggiare ambiente, salute delle persone che ci vivono. Se siamo sempre stati abituati a vedere Ilva e Taranto come il grande mostro del Salento, del territorio, no? In realtà, ecco, Brindisi ha la centrale a carbone più grande d'Italia e il petrolchimico, che è anche tra i tre più grandi d'Europa, quindi due aziende fortemente, fortemente impattanti sul territorio, e in più ha tutto intorno, cioè all'interno del grande SIN, cioè del sito di interesse nazionale per le bonifiche, il secondo più grande d'Italia, ha un'area di grande insediamento agricolo, cioè c'erano
i carciofi.
Non solo, anche esatto. Il vino, no? Le vigne.
Esatto.
Vino,
il carciofo che viene coltivato intorno alla centrale, alla prima centrale più grande d'Italia a carbone, è un carciofo IGP. Cioè il carciofo di Cerano è un carciofo IGP, indicazione geografica protetta. Ed è un carciofo prodotto all'interno di un sito di interesse nazionale per le bonifiche. Quindi questo è un paradosso istituzionalizzato a tutti gli effetti. Noi, non è uscito all'interno del film, però è un film anche che è un ibrido tra giornalismo e cinema. Abbiamo seguito un grande camion che usciva, carico di carciofi, che usciva da un'azienda di Cerano, l'abbiamo pedinato e quel grande camion ha preso la statale, è sceso ed è arrivato, ha finito la sua corsa al mercato ortofrutticolo di Taviano. Quindi questo per dire che tutta quanta, essendo un sito di grande di produzione intensiva di carciofi, di pomodori, quantità, certo, di meloni, distribuisce in tutto il territorio, e soprattutto questo è l'aspetto più ombroso, più preoccupante, è che dato che comunque quelle aziende producono all'interno di un sito incontaminato, cioè per lo Stato un sito contaminato, come dire, hanno un cappio al collo e quindi arrivano i grossi produttori della grande distribuzione e comprano enormi stock di quantitativi di ortaggi a prezzi irrisori, esatto, certo, e li mettono nella grande distribuzione. Ci sono i prodotti di Cerano nella grande distribuzione, nei discount.
Scusami se ti interrompo, ma in un sito sotto bonifica contaminato non si potrebbe produrre secondo le leggi italiane?
Non si potrebbe, sì, esatto.
E succede.
Però quello è un prodotto con l'indicazione geografica tipica, quindi non possono sconfessare questa indicazione geografica tipica, per cui restano in questo limbo in cui si sa, non si sa, chi sa non dice.
È un paradosso istituzionalizzato, l'ho chiamato per questo modo. Quella è una zona industriale, quindi già vuol dire una produzione intensiva agricola a ridosso di una zona industriale è già qualcosa, come dire, di rischioso. In più quello è un SIN, cioè un sito di interesse nazionale per le bonifiche, quindi è un'area industriale che lo Stato ha definito come area da bonificare. Quindi insomma,
un paio d'anni fa girava questa leggenda, non so a che punto si possa definire leggenda, chiedo appunto conferma a Stefano, che si stessero intensificando invece le piantagioni di canapa attorno appunto a questa zona da bonificare, perché si era scoperto che appunto la canapa riuscisse a bonificare il terreno proprio. Sì. È vero, è una leggenda, lo stanno effettivamente facendo, è una boutade.
Sì, allora che la canapa abbia una proprietà bonificante sui terreni, questo è risaputo. Si sta attuando più a Taranto. Sì. C'era un insomma un grande produttore di un allevatore di pecore, il cui allevamento è stato abbattuto perché insomma aveva...
Io volevo tornare proprio a questo episodio, perché tempo fa proprio intorno all'Ilva trovarono, no, l'ASL andò a fare dei controlli sui capi, sul bestiame di alcune masserie intorno all'Ilva di Taranto, e trovarono delle concentrazioni di ossina talmente alte che ordinarono un abbattimento dei capi. Giusto?
Esattamente, sì. L'allevatore adesso ha riconvertito, non so se sta riconvertendo o ha riconvertito all'interno ovviamente in un progetto credo finanziato, tutto quanto quella, insomma, la zona di allevamento di pascolo, in grande insomma zona di produzione di canapa, solo ai fini della bonifica del suolo. Cioè quindi soltanto la canapa, come dire, ha proprietà bonificanti per quanto riguarda il terreno.
E quindi c'è ancora qualcuno che non si arrende a questo status quo, a questa deriva, a questa degenerazione statalizzata, appunto istituzionalizzata, di questa condizione di inquinamento e di cambiamento anche delle nostre condizioni di vita, visto che ci fanno bere e mangiare quello che poi loro inquinano. E noi a questo proposito andiamo ad ascoltarci proprio una canzone che parla di questo, delle persone che non mollano, che non si arrendono, e ce la cantano gli Axel and the Rebel Reggae Band, Never Give Up, su R&D Vibes.
Escaping from mental slavery, and also for it you need bravery. Told to live my fantasy, that's not for me. Maybe you don't know much, this is unsightly, but people still think to speak in wisely. Never, 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 never give up.
ghiacciare non si devi lor. An pis by pis, oh God, everything is clear. It's a tough fucking road. We are charting on today, Lord. And piece by piece, oh God, everything is
Mood con Tough Rocky Dub dall'album Large Dub, 12 tracce, uscita a novembre del 2018, qualche mese fa, per l'etichetta italiana La Tempesta Dub, del produttore Paolo Baldini, che ormai penso che sia conosciuto a livello internazionale e mondiale come il dubber italiano, no, per eccellenza.
Sì, prima tra l'altro ci siamo sentiti un'altra band italiana, non l'abbiamo presentato, un volume che si chiama Push the Vibes, uscito ad agosto 2018, edito dalla Grande Onda SRL e la Red Gold Green Label, che i nostri ascoltatori conosceranno benissimo, e ci siamo ascoltati un pezzo che si chiamava Never Give Up, appunto, di Axel and the Rebel Reggae Band, che era già uscito nel 2017 sul secondo album di questo complesso, e che siamo andati a ripescare appunto da questo terzo volume di Push the Vibes, che è questa compilation
italiana.
Torniamo con Stefano Martello e Roberto Ingrosso a parlare di inquinamento e di cambiamento climatico. Grazie, diciamo, all'esperienza documentaristica, insomma, che è fatta da Stefano, producendo questo Vento di Soave, che tra l'altro ha vinto anche dei premi.
Ha vinto il gran premio della giuria all'Hot Dogs di Toronto, insomma.
Quindi non proprio una cosa da niente. E io, diciamo, l'ho visto, non ho finito di vederlo, mi ha molto impressionato anche l'utilizzo che avete fatto proprio delle immagini iconiche, evocative, dove c'è la quotidianità di queste persone che sono purtroppo spesso alle prese con malanni, con medicine, con cure, con terapie, e tutte persone dalle cui finestre, dai cui balconi si vedono questi mostri, queste ciminiere bianco-rosse che appunto tirano fuori, diciamo, i loro fumi nocivi e li disperdono poi per tutto quello che è il territorio.
Sì, diciamo, i protagonisti del documentario sono questi due fratelli agricoltori che hanno la casa di fronte a, insomma, la centrale più grande d'Italia, la centrale termoelettrica a carbone più grande d'Italia. E quindi loro sono due dei appunto dei protagonisti, intendo protagonisti però persone reali, non attori di finzione, ma due attori, cioè, nel senso, attori cinematograficamente parlando, però due, come dire, due professionalmente, due agricoltori veri. un operaio del petrolchimico che ha un conflitto interiore, quindi per cui lavora al petrolchimico, ma aveva il sogno di fare il musicista e quindi suona canzoni contro il petrolchimico ed è un apneista e si immerge nelle acque di fronte al petrolchimico alla ricerca di, come dire, delle cause dell'inquinamento che provoca la sua azienda. Poi incontrerà anche un pesce con la spina bifida, si avventurerà nelle cause che hanno portato questo pesce a come dire, a questa malformazione. E poi l'aspetto particolare del documentario è che apre come dire, la narrazione anche di quello che volgarmente, o forse come dire, troppo sinteticamente, viene definito il carnefice, cioè la multinazionale. Uno dei protagonisti del film è l'addetto della comunicazione di Enel, quindi insomma con lui riusciamo ad entrare nella centrale a carbone, riusciamo a capire come la multinazionale, l'azienda investe nelle cosiddette opere di compensazione, quindi come finanzia gli ospedali di pediatria del Perrino, come finanzia i filtri dei camini delle case private di Torchiarolo, insomma,
come finanzia la squadra di basket del Brindisi.
Esattamente, come finanzia la squadra di basket del Brindisi, ora non più perché lo sponsor è di casa, però prima per tantissimi anni è stata...
Ma hanno avuto problemi anche di boicottaggio proprio per questo motivo, proprio perché si era impegnato, perché una cosa sono le compensazioni o i risarcimenti, una cosa invece è la captatio benevolenza, chiamiamo così, del territorio.
L'acquisto del consenso. Esatto. Ci aveva provato anche Tappo con l'Unione Sportiva Lecce qualche anno fa, ma gli sono state
sbattute. Torniamo lì. Io una domanda che vi voglio fare, a entrambi, sia a Roberto come meteorologo che a Stefano, diciamo, come giornalista, chiamiamo così. E il problema dell'inquinamento non è un problema soltanto salentino, ovviamente. No, tutti fanno riferimento soprattutto all'area della Valle Padana, che è una delle più inquinate probabilmente di Europa. Ci sono tutta una serie di spettrogrammi che fanno vedere, no, come si condensa su questa, diciamo così, su quest'area enorme del nord Italia, un inquinamento atmosferico dei fiumi, del suolo, del sottosuolo e così via. Però è anche vero che, diciamo, quel modello di sviluppo ha portato in Padania dei livelli di reddito, di ricchezza, di servizi, no, e di prospettive per la popolazione diversa. Il problema qual è? Il problema è che noi subiamo al sud probabilmente forse le stesse conseguenze, no, di uno sviluppo, diciamo, fortemente selvaggio, inquinante e selvaggio, senza però aver avuto sul territorio, diciamo così, quella crescita, quella storia economica che ha avuto il Nord Italia, con una popolazione che è costretta a vedere emigrare i propri figli, a non avere, diciamo così, i servizi, gli ospedali, no, le infrastrutture di cui godono i connazionali del nord, e a comunque ad ammalarsi allo stesso modo, se non peggio forse, no, in proporzione rispetto, diciamo così, agli italiani della Padania. Quindi il problema è sempre politico sostanzialmente, cioè di modello di sviluppo pensato e per questo, diciamo, per questa parte dell'Italia, e su cui ancora si insiste con altre iniziative dissennate tipo TAP e così via, che stanno seguendo quel modello sbagliatissimo, che non ha portato sviluppo, non ha portato lavoro, non ha portato occupazione, non ha portato ricchezza, ma ha portato malattie, inquinamento, devastazione e fine anche di asset importanti come quello appunto agricolo, che poteva essere forse uno delle filiere su cui puntare per rilanciare questo luogo.
Sì, ma ovviamente, cioè, il fenomeno e il contesto è amplissimo, no? Oltre, insomma, al modello di sviluppo economico su larga scala, cioè quello industriale, a mio parere, se dovessimo fare un ragionamento anche più chirurgico, dovremmo anche ragionare su quelle che sono le nostre abitudini come singolo, no? Cioè come singolo cittadino. Fondamentalmente ognuno di noi è produttore di rifiuti. No, quindi già questo è lavorare su quello, cioè il macro tema ambiente è questo fondamentalmente, non solo il riscaldamento globale, non solo le grandi industrie, ma anche noi come possiamo lavorare ogni giorno per essere, come dire, più rispettosi nei confronti dell'ambiente. Se dovessimo soltanto, io ho fatto questo piccolo come dire, sondaggio a casa mia. Io produco la grande produzione di plastica della mia, come dire, economia di produttore di rifiuti sono soprattutto bottiglie di acqua oligominerale, di acqua di plastica, ecco. Ne producevo veramente tantissima, cioè, perché comunque sono un bevitore, tutti quanti lo siamo. Ridurre, ecco, passare da le bottiglie di acqua minerale in plastica a quelle in vetro, ecco, è un duplice, a mio parere, come dire, incremento. Uno, perché insomma, bevendo dalle acque di plastica c'è la possibilità di ingerire microplastiche, perché non sappiamo il trasporto come è avvenuto. Sappiamo che la plastica si modella e rilascia particelle a seconda della, insomma, delle temperature a cui è stata conservata. E cosa numero due, produciamo meno rifiuto. Sappiamo che la plastica è uno dei rifiuti a più bassa biodegradabilità e si biodegrada dopo centinaia di anni, e quindi possiamo lavorare già nel nostro piccolo a, come dire, salvaguardare l'ambiente, a essere dei produttori di rifiuti a più basso impatto possibile.
Io sono d'accordo con te, perché partire dal basso è una delle leggi fondamentali di Red Vibes, insomma, da questo punto di vista. Nello stesso tempo però, diciamo, pongo un warning, nel senso che il consumo di risorse come l'acqua, per esempio, o il consumo appunto di aria, l'oggetto di sfogo di tanti fenomeni di inquinamento, se guardiamo solo al nostro piccolo rischiamo di perdere di vista il macro, nel senso che industrie, imprese, consumo di acqua proviene soprattutto da un mondo che noi non possiamo controllare. Cioè il consumo della risorsa acqua, per esempio, il fatto di stare attenti a chiudere il rubinetto piuttosto che aprirlo mentre ci laviamo i denti, sì, possiamo farlo, ma il risparmio di acqua sarà inesistente rispetto a quello che è comunque le perdite dovute a cose che noi non possiamo controllare. Quindi sì, attenzione dal nostro punto di vista al nostro piccolo, ma diamo addosso a chi invece consumo di risorse o inquinamento o devastazione ambientale lo fa senza farcelo sapere.
Roberto, anticipaci quale sarà il prossimo cliché da sfatare sui cambiamenti climatici che faremo dopo l'ascolto della prossima canzone.
Beh, sicuramente quello che spesso mi viene detto quando anche ho delle discussioni un po' con le persone è che, beh, noi siamo insignificanti rispetto alle forze della natura, quindi basti pensare ai vulcani, basti pensare oppure a forze esterne come il sole. Cioè, se noi paragoniamo la potenza di questi fattori naturali, possiamo chiamarli, rispetto all'uomo, non c'è paragone, insomma, stravincono.
Non è così?
Questi fattori. In realtà, se andiamo a vedere, non è così. Proprio così.
E allora ce lo spiegherai dopo averci ascoltati Candy Notes con Love Life.
Your life will love you back. Love life, yeah, ease. Your life will love.
bellissimo 10 pollici del 2004 per la Backyard Movements, addirittura 15 anni si ricorda questo disco di Kenny Knox, Love Life, la Dub Life dei Disciples Rhythm Section, la trovate anche sulla compilation Backyard Movements Showcase Chapter 2 in vendita online sulla pagina Bandcamp di Russ D.
E questa è una bella coppia, soprattutto in quel periodo si lavorava tantissimo, no? Tra Kenny Knox e Disciples, belle cose che uscivano.
Sembra ieri, sembra ieri.
Purtroppo sì, poi andiamo a fare i conti con le mani e vediamo che sono passati anni positivi, come si direbbe da queste parti.
Allora, stavamo parlando insieme a Stefano Martello e Roberto Ingrosso di inquinamento, di cambiamento climatici e stavamo introducendo insieme a Roberto il tema della insignificanza dei singoli individui rispetto ai grandi fenomeni naturali. È così, Roberto?
Sì, diciamo che c'è un po' di confusione da questo punto di vista, perché chiaramente uno può pensare, sai, l'eruzione di un vulcano, un'eruzione esplosiva di un vulcano.
Che c'entro io?
Come tu?
Che c'entro io con sì. Ti davo una mano
sì, dipende da quello che mangi.
No, in realtà se noi poi andiamo a stimare davvero quelli che sono poi i fattori in gioco e le forze in gioco, vediamo che l'uomo ha una forza incredibile rispetto a questi fattori. Giusto per fare un esempio, un'eruzione come di un vulcano, come può essere quella del Monte Sant'Helen negli anni 80, non ricordo quando fu, insomma, negli Stati Uniti, o del Pinatubo negli inizi anni 90, che sono eruzioni comunque molto importanti, hanno un'emissione di CO2, quindi di anidride carbonica, che è il principale responsabile del cambiamento climatico, molto basse, nel senso che per raggiungere quelle che sono le emissioni di un anno dell'uomo ci devono essere almeno 20 di queste eruzioni
addirittura.
E ogni anno i vulcani emettono circa un centesimo delle emissioni antropiche, quindi le forze in gioco sono nettamente sbilanciate verso le emissioni antropiche, quindi la faccenda non è così semplice come magari alcuni possono pensare.
Quindi torniamo al discorso che comunque noi incidiamo con i nostri comportamenti quotidiani su quello che possono essere.
In questo momento noi stiamo dopando il sistema climatico, non alcuni scienziati hanno usato questo termine, perché non stiamo truccando il dado. Sostanzialmente l'effetto dell'uomo è nettamente predominante rispetto a tutti gli altri fattori che possono o che hanno in passato determinato dei cambiamenti climatici. Quindi consideriamo i vulcani, consideriamo l'attività solare, che comunque è un ruolo marginale, nonostante magari uno dice ma tutta l'energia viene da là, come fare ad avere un ruolo marginale? In realtà c'è un ruolo marginale, ci sono delle motivazioni scientifiche, non entro nel dettaglio. Oppure i moti astronomici, che sono quelli che hanno determinato, no, questa alternanza di periodi glaciali e periodi interglaciali che conosciamo, ci sono stati fatti dei film, dei cartoni animati sono sui periodi glaciali.
Li stiamo modificando con
in questo momento,
comportamenti.
No, semplicemente noi li stiamo completamente sovrastando, cioè non sono minimamente paragonabili rispetto al forzante, viene chiamato così in climatologia, quindi al fattore antropico.
Ci stiamo sostituendo alla natura praticamente, esatto. O al volere divino, per chi ci crede. Senti, prima hai citato i vulcani, ti volevo chiedere in 30 secondi che sta succedendo col Vesuvio? Che succederà?
Il Vesuvio, io non sono un vulcanologo, però diciamo il Vesuvio è un vulcano esplosivo, al contrario di quello dell'Etna, che è più natura effusiva, quindi che emette che ha eruzioni di quel di tipo effusivo ogni anno sostanzialmente, sì. Comunque di continuo. Il Vesuvio è uno di questi vulcani di natura esplosiva che si ricaricano nel tempo per poi esplodere con queste eruzioni terribili, magari.
Ma è vero che è già partito un piano di evacuazione
biennio? Questo non lo so, perché ripeto, non è campo mio quello della vulcanologia.
Che pare che sia prevista nei prossimi 3 anni una nuova eruzione
non
del
credo
Vesuvio.
Che mi sembra risulta difficile che possa esserci una previsione di questo tipo, perché non è possibile prevedere delle eruzioni, eruzioni vulcaniche così.
Però c'è del movimento là sotto, questo sì. È uscita come news abbastanza verificata, insomma.
Io bisognerebbe chiedere effettivamente a chi ha questo tipo di competenza specifica. Preferisco non addentrarmi in cose che non sono mie, perché si rischia di dire tante scemenze, come sento dire spesso nella climatologia,
esatto.
Da parte di scienziati che non hanno
rispetto molto per questa scelta. Invece io volevo chiedere a Faugno qual è il prossimo pezzo, visto che ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata che abbiamo intitolato Tropico del Cancro. Manca e non la concluderemo senza aver, diciamo, dato anche dei consigli, delle suggestioni, delle soluzioni, visto che abbiamo parlato anche del nostro piccolo e di quello che possiamo fare. Ci ascoltiamo un pezzo, sì, e sì, poi concludiamo.
Abbiamo adesso un bellissimo 12 pollici uscito fresco fresco lo scorso mese, gennaio del 2019, per etichetta statunitense Black Redemption di Russ Cash, distribuito dalla tedesca Lion's Den. Abbiamo tre pezzi, due vocali e un dub. Il primo che ci andiamo ad ascoltare è di Love Fire, Musical Mission.
And so we praise the King, and yes, we praise the King. Rastafari living in a music colony. Yes, we praise the King, and yes, we praise the King. Musical mission put the people in my deeds. Yes, we praise the King, praise the King. Rastafari living in a music colony. And yes, we praise the King, praise the King. Musical mission put the people in my deeds. And nowadays, it seems like so many people lost. This is your mango place.
Perfect boy, jump.
Black Homolo e Monkey J.M. sulla version con questa Black Star Liner sempre sullo Food Rhythm, e poi King Alpha che state ascoltando adesso con Rust Dub Dem sempre sullo stesso 12 pollici che dicevamo prima, uscito a gennaio 2019. Caro Mr. Green, abbiamo l'ultima botta, l'ultima domanda.
Sì, è stata una puntata molto piena di contenuti, dove sicuramente ci siamo presi in carico di approfondire degli argomenti che solitamente sono, no, schivati dalle trasmissioni di entertainment, dai talk, perché, no, si preferisce andare più qualcosa su più sul leggero. Invece la mission di R&D Vibes è anche quella di approfondire e di fare anche informazione, ed è quello che abbiamo provato a fare oggi. Vorrei concludere sia con Roberto che con Stefano cercando di dare un'ulteriore, appunto, informazione, e Roberto, vorrei cominciare con Roberto chiedendogli quali sono le soluzioni che si stanno adottando su larga scala per cercare quantomeno di rallentare, di mitigare questo cambiamento climatico, se ci sono ovviamente.
Sì, sostanzialmente nel trovare le soluzioni si cerca innanzitutto di basarsi su dei report scientifici, e quindi IPCC, che è l'organismo internazionale che poi si occupa di fare la sintesi di quella che è la letteratura scientifica e dare un po' di risultati e di fare il sunto della situazione, ha appena fatto uscire un report che parla dei rischi che si hanno in un eventuale aumento di un grado e mezzo rispetto a un aumento di 2 gradi per metà secolo. Si vede che già quel mezzo grado in più fa un'enorme differenza, quindi questo ha permesso di dire ok, l'obiettivo deve essere limitare al grado e mezzo l'aumento di temperature. Le soluzioni di grande scala sono quelle di soprattutto di intervenire dal punto di vista della produzione di energia con il passaggio, con una decarbonizzazione, quindi un passaggio sostanzialmente alle fonti rinnovabili. Non è semplice, chiaramente ha delle scadenze, degli step che vanno dal 2030 al 2050. Qualcuno sta facendo, in Europa qualcosa si è fatto, la Cina paradossalmente sta facendo buone cose rispetto, che ne so, agli Stati Uniti, che invece adesso rischiano di vedere, dopo il periodo di Obama, adesso con le politiche di Trump rischia di tornare un po' indietro.
Abbiamo confutato anche un altro stereotipo sulla Cina, che invece sì, quanto capiamo si sta sforzando.
La Cina chiaramente, essendo un'economia in forte espansione, anche è quella che adesso emette più CO2, ha visto aumentare tantissimo l'inquinamento, però bisogna dire che si sta anche impegnando sul discorso fonti rinnovabili.
Senti, in Italia c'è stata recentemente questa polemica sulle trivelle sì, trivelle no, il ministro Costa che ha detto prima sì, poi no, non le facciamo, ma nessuno sembra dargli molto retta. Come la vedi la situazione?
Non lo so, io chiaramente il pensare ancora nel 2019, ormai siamo nel 2019, di trivellare il mare per quel poco di petrolio che abbiamo qui in Italia, con tutti gli impatti che sappiamo che già sta avendo e che potrebbe avere poi in futuro, anzi che sicuramente avrà in futuro, è davvero un qualcosa di assurdo. Quindi
no, ti correggo, non è assurdo, perché bisogna pensare a chi sta promuovendo questo tipo di iniziative e quali sono gli interessi che si vanno a proteggere, che sono gli interessi delle grandi imprese, di alcune strutture cooperative che sanno fare il loro mestiere in quella maniera e che sanno soprattutto a chi redistribuire gli incassi e i dividendi.
Assolutamente.
Al momento è bloccato, però, quanto so io.
Devono capire loro stessi qual è la situazione. Sembra che questi siano permessi dati precedentemente, insomma è ancora una fase molto in divenire, ancora poco chiara. Chiaramente è un nonsense scientifico e ambientale quello di voler continuare ancora a puntare sul petrolio, che ormai è un'energia vecchia, un'energia che non ha, cioè una fonte di energia chiaramente che non ha più alcun senso. Ma a proposito degli interessi, basta pensare al discorso americano, lì tutto questo, sia dal punto di vista del negazionismo climatico come argomentazioni, sia dal punto di vista della forza delle lobby, diciamo, no? dei fossili, è proprio estremizzato. Chiaramente il paese del capitalismo, del liberismo portato all'eccesso, e lì Trump non è che dice questo perché ci crede, a lui non gliene frega niente del discorso ambientale, quantomeno e soprattutto del discorso scientifico e climatologico. Lì dietro ci sono delle lobby che sono provate, hanno finanziato non solo politici ma addirittura scienziati per dire che il cambiamento, certo, climatico non è un problema.
C'è una sacca, diciamo, di voti e di interessi economici da difendere. Invece, scendendo nel locale, no? Più nel locale con Stefano, volevo capire anche in base, grazie alla sua esperienza fatta con Vento di Suave, quali sono le soluzioni che si stanno adottando invece su piccola scala, nel nostro caso magari quella del territorio interessato da Vento di Suave.
Su piccola scala, come dire, può fare il singolo. È ovvio che la politica energetica lo decidono gli stati, e insomma, quelli sono i cambiamenti che possono incidere su larga scala. Quindi gli stati devono
come dire, adottare politiche energetiche compatibili insomma, all'ambiente. Noi possiamo chiedere che l'ambiente sia al centro dell'agenda politica degli schieramenti politici che decideremo di andare a votare. Questa è una cosa che possiamo...
In Europa già lo stiamo più o meno notando, abbiamo visto in Germania quello che è successo, in Baviera,
esatto, le diciamo...
ultime elezioni, ma in particolare le persone, io ti chiedevo, le persone di Brindisi, di Torchiarolo, della zona di Cerano, che misure stanno adottando per cercare di venire fuori da questa situazione drammatica?
Da questa situazione drammatica le persone da sole non possono uscirsene, aspettano le bonifiche da parte dello Stato, su quelle bonifiche si può pensare di ricostruire, di riconvertire, di rinascere, ma finché, voglio dire, Brindisi ha la centrale e la discarica, quella di Micorosa, la discarica tossica abusiva più grande d'Europa,
eccola,
a ridosso del Parco delle Saline, a 500 metri dal mare. Allora è evidente che, come dire, il singolo può fare poco, non può bonificare da solo una distesa tossica del genere, deve intervenire lo Stato. Sicuramente ritorno al discorso che mi sta molto al cuore di quello che possiamo fare nel nostro piccolo.
Certo.
Uno dei protagonisti del film, l'agricoltore, abita di fronte alla Cerano, è stato danneggiato economicamente e in maniera sanitaria dalla centrale a carbone, ma lui il suo piccolo appezzamento di terreno continua a coltivarlo pompando pesticidi. Questo è il paradosso, no? per eccellenza. Ecco, ovviamente l'obiettivo, ovviamente soprattutto delle future generazioni, è quello di cominciare a, come dire, non solo predare, ma di restituire all'ambiente o come minimo predare sempre il meno possibile.
Perfetto Stefano, ti ringraziamo.
Ringraziamo Roberto e Stefano per questo intervento qui a Red Vibes.
Siamo già al momento dei saluti.
Sì, siamo arrivati ai saluti. Noi ovviamente rinnoviamo anche l'invito a Stefano per il prossimo libro, per cui ormai diventerai un abituè come Sgarbi della trasmissione televisiva. E
ringraziamo anche il colonnello in grosso che ci ha fatto compagnia. Certo. Grazie mille Roberto, ovviamente anche per te, porte aperte qui nello studio di R&D Vibes. Grazie. Quando sai che ci sono degli argomenti magari di attualità e che vale la pena affrontare in maniera tempestiva, sai perfettamente che qui da noi puoi avere
molto
tutto lo spazio
molto
che ti serve.
Volentieri, grazie tante.
E quindi dici,
propongo di chiudere con Musical Fire Anthony B, che è un'altra di quelle chicche portate al nostro colonnello.
Beh, presentacela e spiegaci perché hai portato.
Giusto,
questa,
abbiamo scordato il terzo pezzo della guantiera. Attenzione.
Sì, diciamo che rispetto agli altri pezzi che erano un po' più sul roots rocksteady, roots soul, diciamo. Questo un po' la classica dance solo con questo ritmo del Night Rider, no? Di Supercar, il ritmo. Quello
sì,
della
telefilm.
Semplicemente perché questa è probabilmente stata, non so se la prima, ma una delle primissime canzoni che mi hanno poi introdotto a questo mondo del reggae. Siamo fine anni 90, io ero un adolescente. E insomma, mi è piaciuto questo ritmo un po' così particolare. Ho cominciato ad appassionarmi. E questo è uno dei miei primissimi pezzi che ricordo che ho ascoltato.
Che hai anche il dischetto di questo?
Credo di avere in questo caso il CD, perché è un doppio tra lui e Sizzla, credo, se non sbaglio, to be strong, non qualcosa del genere.
Allora, con questa ventata di nostalgia per quando eravamo giovani, andiamo a chiudere questa 16ª puntata di Red Vibes. Noi ovviamente vi diamo appuntamento sabato prossimo, sempre alle 12.30 sulle frequenze digitali di Radio Sonar. Rinnovo
i ringraziamenti. Perché il reggae su Radio Sonar continua fino alle 5 del pomeriggio.
Grazie a Mr. Green, grazie a Degenerator per la bella selezione. Con tutti gli altri ci ascoltiamo sui podcast, ovviamente di Podomatic e Mixcloud. E un buon pomeriggio in levare su Radio Sonar a tutti. This is R&D Vibes.
Musical Fire.
Dance get sweeter, but the people don't hear the culture beat ya. Listen to the bass and listen to the tweeter. In a unity, man, I walk down the street ya. Culture your hearts ya, people seat ya. Stand up and fight, we know in a defeat ya. Now go flex like no book and preacher. Trick we a click for we speed a meter. Positive dance, you know we a reach ya. Sickly vegetarian, no in a no meat ya. I see both gas, you want a 1,000 liter. Coffee and fluxy, lick the beat ya with fire. Sinner, on the dance floor, everyone is a winner. Listen to the DJ, listen to the singer.
Taking reggae boys defense and winner. See me bowl base for me bowl them a spinner. Line up Benz man a line up Bima. But left some space to the peanut seller. Positive dance everyone happy in a car. Fire. It's a musical fire. Fire. Yo, they say them can move free, free. Inna the dance, them can smoke key, key, key. Yo, them can dance and spree, spree. But please leave your artillery, we, we. Watch the crew inna legs, legs. When the dance done, them want more way next, next. A long time them no get such a flex, flex. Everyone hiring, no one no vex, vex. East coast, west coast, come around, round. And you from country and town, town. Come listen to the Star Trail sound. Hey, hey. It's time for reggae, it's time for reggae. Because it is fire. It's a musical fire. Yo, yo, fire. It's a musical fire. See ya, see ya. From where the early dance and get sweeter. From the people that near the culture beat ya. Listen to the bass and listen to the tweeter. Unity man a walk down street ya. Culture your heart ya, people seat ya. Stand up and fight me know in a defeat ya. Now go place like no book and preach ya. Click me a click for me speed and meet ya. Culture dancer you know me a reach ya. Absy boat just know at 1,000 liter. Simply vegetarian no in a no meat ya. Happy and fluxy, lick the beat ya. With the beat ya, with the beat ya.